minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di un'innovazione informatica all'interno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e poi ci occuperemo della salute del mare sul litorale della provincia di Latina. Ma prima, come sempre, due piccole buone notizie. New entry nel Parco Natura Viva di Bussolengo in provincia di Verona, il più importante centro italiano di tutela delle specie minacciate dall'estinzione, sono nati due panda rossi e un cucciolo di ippopotamo. La rivoluzione della telepresenza, secondo uno studio condotto dalla società di analisi Vertatix per conto della CDP Carbon Disclosure Project, organizzazione no profit, se le grandi corporation degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sostituissero i viaggi di lavoro con teleconferenze e videoconferenze, taglierebbero 5 milioni e mezzo di tonnellate di anidride carbonica entro il 2020, con un risparmio economico di circa 19 miliardi di dollari. Presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù è attivo l'EP, un servizio innovativo i cui dettagli andiamo a chiedere all'ingegner Giulio Siccardi, responsabile dei sistemi informativi e telematici dell'ospedale. Ingegnere, benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, cos'è questo EP e come si può spiegare in modo semplice a chi non è ferrato in questioni informatiche?
EP è un'applicazione che l'ospedale ha sviluppato per iPhone e iPad, un'applicazione che sarà disponibile a partire da settembre per tutti e che è in sperimentazione ad agosto, ed è un'applicazione che consente a tutti i possessori appunto di questo tipo di cellulare, di dispositivi, di collegarsi all'ospedale e di fruire di alcuni servizi, tra cui la prenotazione di prestazioni ambulatoriali, la disdetta, il pagamento dei ticket e poi anche alcuni servizi informativi tipo dei tour virtuali sull'ospedale e per i più piccoli anche delle favole.
Ma le prenotazioni normali, diciamo, per chi non è possessore di un iPhone o un iPad continuano come sempre?
Sì, allora questo rientra nell'ambito dei progetti che ha lanciato il nostro presidente, il professor Profiti, di ampliare tutti i canali per cui è possibile accedere all'ospedale, limitando l'accesso fisico soltanto al momento dell'erogazione della prestazione, in modo da decongestionare l'accesso all'ospedale e consentire a tutti di fruire di alcuni servizi precedenti la prestazione ambulatoriale da casa o dal lavoro, insomma, o comunque da dove sono. In questo senso abbiamo lanciato l'anno scorso la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali via internet, oltre a quella telefonica e da sportello che erano già presenti, abbiamo lanciato la disdetta sempre via internet e il pagamento del ticket via internet. A fianco a questi, da settembre, per i possessori di questi dispositivi mobili sarà possibile svolgere le stesse funzionalità.
Attualmente quindi è in via di sperimentazione?
In questo momento la stanno sperimentando alcune mamme, alcuni papà che sono al tempo stesso genitori e colleghi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono stati scelti tra un panel di sperimentatori e stanno fruendo di questi servizi in modo che poi possono essere resi disponibili al pubblico a settembre, una volta che siano sperimentati e provati sul campo, in modo da non avere sorprese.
Ci sono altri servizi innovativi all'orizzonte per quanto riguarda l'informatica all'ospedale Bambino Gesù?
Sì, allora ne abbiamo fatti tanti e devo dire, diciamo, forse il servizio che ha avuto più successo, che abbiamo avviato a marzo, è stato il servizio di reminder via SMS, cioè 48 ore prima dell'appuntamento prenotato il genitore viene avvisato sul proprio cellulare con un SMS e può, se vuole, confermare rispondendo sì o disdire rispondendo no. Questo servizio, che sembra molto semplice, in realtà ha avuto un successo enorme sia per noi che per i genitori. I genitori, tantissimi hanno risposto sì, altri hanno risposto no, e questo ci ha consentito di ridurre di 7 punti percentuali il numero di appuntamenti prenotati ma poi disertati.
Che vanno persi, senza, ovviamente.
Che vanno persi, esatto, bravissima, grazie, mi hai aiutato. Che vanno persi perché il genitore non si presenta col bambino, e questa è una cosa abbastanza grave perché impedisce anche ad altri di accedere a quell'appuntamento. In realtà sono scesi di 7 punti percentuali gli appuntamenti, diciamo, mancati. Nel prossimo futuro porteremo quei servizi dalla piattaforma Apple ad altre piattaforme mobili e amplieremo anche l'offerta di servizi introducendo che il nostro presidente chiama il check-in sanitario, cioè il fatto che un paziente che comunque non deve pagare perché è esente o per patologia o per reddito possa fare il check-in come si fa all'aeroporto attraverso un dispositivo mobile, quindi l'iPhone o un altro cellulare, e recarsi direttamente alla consulta ambulatoriale e fruire della prestazione ambulatoriale.
Non c'è pericolo che le persone anziane si sentano un po' spaesate con questi sistemi?
Sì, c'è un po' questo rischio. Direi
ma loro possono continuare con il vecchio sistema?
Sì, esatto, bravissima. Loro possono continuare sia col sistema telefonico che col sistema da sportello, anzi questi due canali più tradizionali dovrebbero essere un po' decongestionati.
Oggi, grazie proprio a queste innovazioni.
Esattamente, esattamente.
Allora grazie all'ingegner Giulio Siccardi, responsabile dei sistemi informativi e telematici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ingegnere, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Secondo i dati relativi ai prelievi effettuati da Goletta Verde, sembra che quelli di Anzio e Circeo siano i mari più puliti. Va bene Sperlonga, ma bocciate Santa Severa, Santa Marinella e Fiumicino. Stabile Fregene e più in giù anche per la Dispoli e Cerveteri le cose non vanno bene. Oggi andiamo più a sud, nella provincia di Latina, per vedere lì, al di là di Sperlonga, che come abbiamo detto si salva, come sta il resto del litorale. Ne parliamo con Ennio Zaottini, direttore della sezione provinciale di Latina al Palazzo. Zaottini, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora iniziamo, se è possibile, elencando i posti di mare più frequentati che appartengono alla provincia di Latina.
Beh, c'è la Marina di Latina, poi c'è Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, un piccolo tratto del comune di Idri che ha anche lui una marina, poi c'è Gaeta, Formia e Minturno. Questi sono i comuni di Via Raschi che sono dotati tutti di una marina balneabile.
Allora, come vengono effettuati questi prelievi?
Dunque, guardi, i campionamenti sono effettuati in questa fase una volta al mese su un numero di punti che per la nostra marina, comprese le isole, perché non dobbiamo dimenticare le isole di Ponza e Ventotene, sono circa 100-180 punti circa. E su questi punti vengono fatte delle analisi essenzialmente microbiologiche, perché poi il criterio di balneabilità è messo sulla base del fatto che non ci sono inquinanti microbiologici in quantità significativa nelle acque.
Ma nello stesso tratto di mare, prendiamo come esempio Terracina, è chiaro che un prelievo vicino allo scarico è un conto, basta che ci si allontani e il risultato è ben diverso.
Sì, questo è grazie al potere potentissimo di disinfezione del mare. Il mare con la sua salinità è un disinfettante incredibile, nel senso che poi le acque che vengono immesse vengono quasi immediatamente uccisi i batteri pericolosi. Lei immagini che dopo circa 2 ore il 98-99% dei batteri immessi è morto.
E allora perché ci sono i tratti di mare inquinati?
Beh, perché lei immagini che quando ci sono le zone di influenza, ecco, diciamo così, nel senso che quando c'è una immissione di un fiume in un tratto di mare, poi si crea una specie di ventaglio in cui queste acque si distribuiscono. e quello è un ventaglio di influenza che può avere dei valori che in qualche modo non rispettano le norme di legge.
I prelievi dove vengono fatti? Sotto costa o a quante centinaia di metri dalla costa?
No, vengono fatti ad una profondità compresa tra 80 e 120 centimetri.
La profondità?
In prossimità della zona dove si fa il bagno, insomma, e ad una profondità di 20 centimetri.
Perché i risultati delle analisi di Goletta Verde e Legambiente spesso non coincidono?
No, ma questo non la deve meravigliare. Noi stiamo parlando di analisi microbiologiche che intanto di per sé sono estremamente variabili. Poi noi ragioniamo in termini di campionamenti su un arco di tempo più lungo, che è in genere compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre, quindi non possono essere loro, fanno un solo campionamento. Quindi diciamo che il loro dato è più puntuale, il nostro invece è più statistico.
Si parla di fondi e quindi diciamo vi appartiene, addirittura sì. Viene etichettata come la zona più devastata.
Guardi, io non userei il termine, ecco, devastata no, lì c'è un problema intanto di erosione forte, perché la marina di fondi, soprattutto nella zona ai confini col comune di Terracina, soffre di un potentissimo fenomeno di erosione. E la devastazione, tra virgolette, delle coste è finita, è terminata, non è stata fatta negli anni passati. Oggi non è più possibile, le leggi sono estremamente severe e quindi io non parlerei di devastazione. È un comune che la cui marina ha dei problemi in relazione anche al lago di Fondi e ai misteri di Santa Anastasia, ma ci sono dei tratti che le assicuro potremmo fare un bellissimo bagno sia io che lei.
Bollino blu a Ventotene e Sperlonga, due fiori all'occhiello per la provincia di Latina?
Sì, sono indubbiamente due marine eccezionali.
Ma il problema è inquinamento, a cosa è legato maggiormente? Lei mi diceva dell'erosione e poi?
Guardi, il problema inquinamento è un pochino legato all'apporto di nutrienti, i nutrienti sono l'azoto e il fosforo che vengono portati in mare dai canali. E quando le temperature sono alte, quando questo azoto e questo fosforo che viene un pochino dall'agricoltura, un pochino dall'industria, un pochino dagli scarichi urbani è eccessivo, si possono avere delle fioriture algali e quindi il mare che cambia colore, che diventa o un marrone intenso oppure verde intenso, e si hanno quelle mucillagini che sono caratteristiche dell'Adriatico. Un altro fenomeno di inquinamento che ci preoccupa è la presenza di rifiuti in mare. E su questo probabilmente bisognerà
fare. E questa è colpa nostra?
E questa è, è totalmente colpa nostra. Totalmente. Perché veda, non so se posso aggiungere ancora qualcosa.
Prego.
Se lei viaggia per le strade del Lazio, e non faccio nessuna eccezione, troverà sulle cunette stradali montagne di rifiuti, bottiglie di plastica, bicchieri di plastica, piatti di plastica, buste di plastica, tutti abbandonati. Queste soglie stradali non sono più pulite come accadeva fino a 10, 15, 20 anni fa. Quando ci sono forti e intense piogge, questi rifiuti vengono trasportati nell'impluvio, cioè nel punto più basso, e poi da questo impluvio vanno a finire nei canali e dai canali vanno a finire a mare.
Quindi ci dovrebbe essere un'educazione civile a monte?
Sì, è proprio questo il ragionamento. Noi sporchiamo da soli i nostri mari, abbandoniamo rifiuti dovunque. Guardi, questa è un'abitudine pessima che purtroppo ci distingue. Andrebbe fatta veramente una campagna da un lato di informazione, ma dall'altro anche di pulitura di tutte queste soglie e cigli stradali.
Ci sono dei progetti per quel che riguarda il tratto di litorale che concerne Latina?
Un progetto su cui sta lavorando, so che sta lavorando l'assessorato all'ambiente della provincia, è quello intanto di sensibilizzare anche le imbarcazioni che hanno le reti a strascico, perché loro sono dei grandi risospenditori di rifiuti che si trovano sul fondo. Il progetto consisterebbe nel fare in
Scusi, ma la rete a strascico non era stata vietata anni e anni e anni fa?
No, la rete a strascico non è vietata, deve avere delle maglie più larghe di quelle
che aveva prima.
Devono pescare ad una distanza maggiore, non so se ricorda, recentemente è entrata in vigore questa norma europea che ha provocato forti contrarietà tra i pescatori.
E certo, perché pescano di meno ovviamente.
Sì, la qualità del pesce, poi i pesci sono un po' più grandi. Adesso se lei per esempio chiede una frittura di paranza, noterà che i pesci sono un po' più grandi di quelli che erano prima, perché ovviamente la maglia più larga fa sì che rimangano imprigionati i pesci più grandi e non quelli più piccoli.
Che almeno hanno il tempo di crescere.
Hanno il tempo di crescere, ma al di là di questo voglio dire che non so se le è mai capitato di frequentare una paranza in fase di pesca. Quando loro aprono il sacco, che tirano su il sacco, in questo sacco ci stanno quei 10, 20, 30, 40, 50 kg di pesce, ma ci sono anche 200 kg di immondizie che sono state ritirate su dal fondo e queste qui poi vengono rimesse nel mare. Ecco, il progetto su cui credo stia lavorando l'assessore alla provincia è quello di fare in modo di premiare i pescatori che poi portano a riva queste immondizie e non le ributtano a mare, pagando, dando a loro della nafta per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti a terra.
Una sorta di raccolta differenziata.
Questa è molto differenziata. La chiamerei molto differenziata, sì, è proprio così.
Beh, la cosa più logica, pescare e mettere il pesce da una parte, le bottigliette di plastica dell'acqua, delle bibite da un'altra, invece che rigettare tutto a mare.
Sì, perché vede, lei che cosa fa in questo modo? Li sospende quello che stava sul fondo e poi generalmente sta roba non affonda più, rimane a galla.
Zautini, che cosa si augura quindi per il futuro? Come vorrebbe il suo litorale?
Guardi, intanto l'obiettivo è quello di fare in modo che ciascun ATO, cioè, gli ATO sono gli ambiti territoriali ottimali che si occupano della depurazione delle acque civili, di fare in modo che tutte le abitazioni, o perlomeno il più gran numero possibile di abitazioni, siano collegate con i depuratori. Fare in modo che questi depuratori siano ben funzionanti e fare progetti di riuso delle acque di scarico dei depuratori, che quando vengono prodotte possono essere riusate in agricoltura oppure in industria e non gettate nei canali e non gettate direttamente a mare, e in tal modo contribuendo spesso all'inquinamento dei canali, spesso all'inquinamento del mare.
Quindi cerchiamo di avere cura dei nostri mari. Noi ringraziamo Ennio Zautini, direttore della sezione provinciale di Latina Arpa Lazio. Zautini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per la cortesia, grazie.
La rubrica infatti termina qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.